Vai, parti.
Ok, allora buonasera a tutti. Allora, l'oggetto di stasera è questo libro qua, di Thomas Hobbes, Leviatano, un libro che viene pubblicato inizialmente in Francia nel 1651, inizialmente viene pubblicato appunto in non in Inghilterra, poi verrà pubblicato in Inghilterra. È un libro che è uno, considerato uno dei testi fondamentali della filosofia politica moderna. Un testo fondamentale fino ad oggi è ritenuto un passaggio obbligato per chi voglia riflettere sulla politica nel mondo moderno, benché l'autore, Thomas Hobbes, in questo libro teorizzi niente meno che l'assolutismo, quindi qualcosa che noi percepiamo come lontano da noi, nonché, come dire, poco adeguato alle concezioni prevalenti delle società occidentali attuali che esaltano il concetto di democrazia, libertà e quant'altro. Ebbene, appare strano quindi che un testo che invece esalta l'assolutismo, quindi un modello politico che cessa di esistere fondamentalmente nel corso dell'Ottocento, per essere sostituito non solo dalla democrazia, anche da modelli politici autoritari, ma certamente non assolutistici, ebbene, ci domandiamo come mai comunque questo libro è considerato così importante, così decisivo nella storia del pensiero politico e così rilevante anche per ragionare su noi oggi. Allora, quello che cercherò in questo breve incontro è cercare di presentarvi innanzitutto il contenuto fondamentale di quest'opera. In secondo luogo, cercare di proporre alcune ipotesi per cui questo libro comunque rimane importante per noi oggi, che ci dice qualcosa di importante anche per noi oggi, benché il suo autore fosse un sostenitore di un modello politico chiaramente fuori e tempo massimo per noi, qual è l'assolutismo. Ma andiamo per ordine. Il primo punto che vorrei affrontare velocemente, due parole sull'autore, Thomas Hobbes, inglese. Nasce nel 1589 e muore novantenne, quindi a fine 600, 1679. Se avete un po' in mente la storia inglese della metà del 600, saprete che sono gli anni di grandi sommovimenti all'interno dell'Inghilterra, il periodo della grande rivoluzione inglese. Tra 1640, grosso modo, e 1649 si gioca una partita estremamente dura all'interno dell'Inghilterra, nel senso che scoppia una rivoluzione che contrappone il Parlamento, meglio la maggioranza parlamentare di orientamento diciamo così puritano, contro il re. Questo scontro si trasforma in una vera e propria guerra civile molto dura, che dura sostanzialmente 7 anni, dal 1642 al 1649, al termine del quale il re viene condannato a morte dal Parlamento e per la prima volta un Parlamento, quindi una rappresentanza del popolo, decide la condanna a morte del re, che viene decapitato nel 1649, quindi prima dei francesi che lo faranno nel 1793, 150 anni passa prima, gli inglesi fanno una rivoluzione al termine della quale un re ci lascia la testa. Poi segue un periodo turbolento in cui all'interno di questi rivoluzionari, vi sono scontri tra posizioni diverse. Per gli appassionati di questo periodo storico, cito semplicemente a titolo d'esempio la nascita all'interno dei gruppi rivoluzionari di un orientamento che verrà denominato orientamento dei livellatori, i livellers, nome che indicava il fatto che questi volevano livellare la società. In realtà i livellers non volevano il comunismo, però alcuni di loro, diciamo alcune frange estremiste, avevano anche idee protocomuniste. Quindi è una rivoluzione molto interessante, un periodo della storia molto interessante che in realtà termina nel 1660 con la restaurazione della monarchia. Per un periodo brevissimo l'Inghilterra è un Commonwealth, cioè è una repubblica, poi ritorna alla monarchia che, come voi sapete, gli inglesi si tengono fino al giorno d'oggi. In questa fase storica si inserisce Thomas Hobbes, che, come potrete intuire da quello che vi ho anticipato, non è uno dei sostenitori della rivoluzione, anzi è un avversario radicale della rivoluzione, tant'è che, come vi dicevo, molte sue opere le scrive in Francia, tra 1640 e 1651 esule in Francia, dove invece al potere vi è una monarchia di tipo assolutista e sovrano inizialmente con pochi poteri, poi con poteri reali e anche poi Luigi XIV rimarrà alla storia come re solo. Quindi un modello politico completamente alternativo. Quindi per alcuni anni l'Inghilterra sperimenta un modello politico addirittura repubblicano, abbatte il re. Istituisce un potere dove il Parlamento ha un ruolo centrale, poi la monarchia ritornerà in Inghilterra, ma non sarà più come prima, eh? Sarà comunque una monarchia che attraverso altre convulsioni, adesso non stiamo a parlarne, alla fine del Seicento ci sarà un'altra rivoluzione, diventerà una monarchia di tipo costituzionale e conoscerà questa sua evoluzione lenta verso la monarchia parlamentare attuale. Hobbes però non è favorevole a questo tipo di soluzione, tant'è che per un certo periodo vive in Francia, dove invece è monarchia assolutista, potere assoluto del re, assenza quasi totale di controlli dal basso, quindi un sistema politico completamente opposto. Quindi Hobbes vive in questo periodo un avversario dei rivoluzionari, e però la sua proposta politica, benché favorevole all'assolutismo, come vedremo, una proposta politica in qualche modo anch'essa rivoluzionaria, tant'è che l'opera di Hobbes, benché apologetica, cioè benché a favore dell'assolutismo, non viene così ben accolto in Francia, perché come vedremo il suo sostegno all'assolutismo è un sostegno, come dire, non del tutto apprezzato dai sovrani assolutisti, perché ricordiamolo, i sovrani assolutisti dell'epoca, a partire da Luigi XIV, legittimavano il proprio potere, cioè giustificavano il proprio potere di fronte ai sudditi sulla base di una giustificazione, potremmo dire così, dall'alto, cioè facendo di derivare il proprio potere non dal popolo, non dagli uomini, non dai sudditi, ma direttamente da Dio. Il sovrano è tale per grazia di Dio, eh? Quindi non gli deriva dal basso, da un consenso dei popoli, ma gli deriva da Dio. Dio stesso ha concesso questo potere ai sovrani, i quali lo esercitano, come dire, invece di Dio o in qualche modo in nome di Dio. Come vedremo, Hobbes sostiene sì l'assolutismo, ma su basi completamente diverse, su basi umane, razionali e non su basi divine e religiose. Altra cosa, diciamo, per inquadrare il pensiero di Hobbes. Hobbes vive in un secolo, il Seicento, che è segnato da una grande rivoluzione culturale, che è la rivoluzione scientifica. Durante la sua vita Hobbes ha modo di conoscere le opere di Galileo Galilei, è un giovane, ma non giovanissimo, uomo quando Galileo Galilei pubblica le sue opere principali, un adulto, un quarantenne, quando Galileo Galilei viene condannato dalla Santa Inquisizione ed è costretto alla guerra. La rivoluzione scientifica, come forse saprete, in realtà prosegue nonostante la condanna di Galilei, come dire, un tentativo della Chiesa di porre un freno a questo sviluppo che comunque prosegue, e quindi è un secolo segnato da questa enorme novità che è l'idea di una scienza totalmente indipendente dalle autorità religiose, di una scienza che si fonda su un proprio metodo specifico, al cui centro vi è da un lato l'esperimento, l'osservazione sperimentale, e dall'altro la matematica, cioè la razionalità di tipo matematico. Hobbes si colloca in quest'epoca e lo si vede molto dalla sua impostazione filosofica, nel quale sono centrali due elementi fondamentali. Da un lato la ragione intesa come ragione calcolistica, proprio ragione di tipo matematico, quindi una razionalità intesa come calcolo, come capacità di calcolare in ogni ambito gli elementi pro e contro, diciamo le entrate e le uscite, potremmo dire così. Quindi da un lato è un pensiero razionalistico di tipo dove la razionalità coincide con la razionalità matematica, dall'altro un pensiero materialistico. Attenzione, Hobbes non è un pensatore ateo, anzi, l'opera dedica molte pagine al tema della religione e a giustificare la propria posizione in relazione ai testi sacri, alla Bibbia, quindi non si dichiara, poi quello che pensasse realmente lasciamo da parte. Comunque, tutto il suo pensiero è dichiaratamente un pensiero non ateo, però fatto salvo appunto l'esistenza di un Dio creatore e la fede nel testo biblico, la sua spiegazione del mondo, per tutto il resto, è una spiegazione rigidamente materialistica, cioè il mondo è fatto da corpi in movimento e ogni spiegazione deve fare riferimento all'esistenza di corpi in movimento e alla nostra capacità di scoprire le leggi di questi corpi in movimento. Il modello materialistico si estende non solo allo studio della natura, ma anche allo studio della stessa società umana. Quindi la stessa società umana è letta come una macchina, in cui gli individui sono ovviamente corpi complessi, naturalmente non come due sfere di acciaio, però sono corpi complessi che si muovono, interagiscono però sulla base di leggi precise di tipo meccanicistico e spiegabili in qualche modo con le stesse leggi delle scienze naturali. Hobbes dice: se potessimo conoscere tutti i particolari del funzionamento del corpo umano e delle relazioni umane, potremmo elaborare leggi dotate della stessa precisione delle leggi di Galileo, che ne so, del principio di cadenza dei travi, piuttosto che della legge di composizione dei moti o del principio di inerzia. Tutto il mondo, quindi compreso il mondo umano, compreso la società umana, è spiegabile in termini meccanicistici e materialistici. Quindi, ripeto, non è un materialismo che nega l'esistenza di Dio, dà uno spazio, dà una posizione a Dio, che è quella della creazione del movimento, eccetera, eccetera, ma fatta salva, diciamo, una posizione di Dio nell'atto creativo, per il resto l'intero mondo è spiegabile in termini rigidamente materialistici. In questo senso una posizione molto interessante, molto originale, perché prende la scienza moderna, ma la sviluppa in molti suoi esiti che non erano necessariamente impliciti. Galileo Galilei, giusto per dire, faceva una netta distinzione tra la sfera delle scienze naturali e l'ambito delle relazioni umane. Per questa anche lui si atteneva ad una concezione rigidamente naturalistica. Si tratta di corpi in movimento, spiegabili solo in termini di corpi in movimento. Per quanto riguarda la sfera delle relazioni umane, quindi etica politica, invece manteneva, come dire, fermi i dogmi fondamentali anche della religione cattolica, almeno apertamente non andava contro, poi non sappiamo quanto ci credesse veramente. Quindi c'era ancora una netta distinzione tra la sfera dell'umano, ancora dominata dalla religione, da spiegazioni che devono fare i conti con la rivelazione divina, e la sfera del naturale, in cui invece opera pienamente la scienza. Hobbes travalica nettamente questa distinzione, pur mantenendo un ruolo alla rivelazione divina, però, diciamo, applica in larga parte il modello meccanicistico e materialistico anche alla dimensione umana. In questo senso già capite perché è un pensatore di grande originalità, benché le sue posizioni siano assolutiste. Altro aspetto a tenere presente, Hobbes elabora una teoria che normalmente viene definita come giusnaturalismo, cioè una teoria che fa riferimento all'esistenza di un diritto naturale. Il giusnaturalismo è una dottrina che non nasce in età moderna, ai tempi di Hobbes, ma è molto antecedente. Possiamo parlare di giusnaturalismo già nell'antichità, addirittura nel V secolo avanti Cristo. Il giusnaturalismo è una dottrina che dice sostanzialmente questo: esistono le leggi umane inventate dall'uomo, le norme, le istituzioni, eccetera, ma esiste anche un diritto naturale, un insieme di leggi naturali, che sono leggi, come dire, preesistenti alla costruzione umana. Gli uomini hanno costruito delle leggi, hanno dato vita a stati, eccetera, nelle quali vi sono delle norme, ma oltre a queste norme, come dire, costruite dall'uomo, esistono delle norme precedenti a quelle umane, che l'uomo può cogliere, usando la ragione o attraverso la rivelazione divina, questo dipende dai pensatori, però esistono delle norme che quindi in qualche modo sono i criteri, insomma, per giudicare se uno Stato ha delle leggi giuste o meno, se è uno Stato organizzato in modo giusto o meno. Esistono delle norme naturali alle quali io posso appellarmi, per dire sì, questo Stato è buono, meno giusto, eccetera. Quest'idea dell'esistenza di norme naturali è un'idea molto forte che, ripeto, c'è già in età antica, già presso alcuni sofisti, e in qualche modo, se ci pensate, dura fino ai giorni nostri, non solo perché per esempio la Chiesa Cattolica continua a fare riferimento a una concezione del genere, ma che anche nel linguaggio quotidiano, no? Molto spesso si dice questo è naturale, questo è contro natura, o invece è naturale, per esempio tutta la polemica sull'omosessualità, no? La Chiesa Cattolica fa molto riferimento a questo tipo di categorie. Allora, quindi il giusnaturalismo esisteva fin dall'antichità, no? Quindi è una dottrina che crede che esistano delle norme naturali, come dire, scritte nella natura, non prodotte dall'uomo, che l'uomo può cogliere con la ragione o eventualmente con la liberazione divina, che gli possono essere utili per capire se un sistema politico, se delle leggi sono giuste o ingiuste. Il problema si era posto in antichità perché le polis greche avevano inventato la politica in qualche modo, no? La parola stessa. Erano diverse e avevano cominciato a elaborare le proprie leggi. E quindi a domandarsi, ma ciò che sto facendo, questa norma che ho introdotto dopo un'assemblea che abbiamo votato, eccetera, è giusta o ingiusta? Come faccio a stabilirlo? Ecco allora che alcuni filosofi avevano introdotto l'idea dell'esistenza di norme naturali a cui appellarsi, in qualche modo, norme dove naturali noi potremmo tradurla anche come norme universali, iscritte nella natura, che tutti noi possiamo in qualche modo cogliere e utilizzare come punto di riferimento. Il giusnaturalismo però ha avuto una storia anche durante il Medioevo, in particolare il più importante filosofo medievale dell'Occidente cristiano, che è Tommaso d'Aquino, tutt'oggi il riferimento della Chiesa Cattolica, aveva sostenuto una dottrina giusnaturalista, no? Secondo la quale esistono norme naturali, esiste un diritto naturale, naturalmente posto in essere da Dio nella creazione, e pertanto un ordine naturale a cui l'uomo deve attenersi. Però l'ordine naturale, benché per il credente sia naturalmente una manifestazione di Dio, è un ordine naturale che l'uomo anche con la sola ragione può cogliere. E quindi con la sola ragione l'uomo può capire che esiste un ordine previsto da Dio e che seguire quell'ordine, vuol dire comportarsi giustamente dal punto di vista religioso, non commettere peccato, e invece non seguire quell'ordine vuol dire comportarsi ingiustamente dal punto di vista religioso. Commettere peccato. Ora, questo giusnaturalismo è una componente importante anche della filosofia politica moderna, cioè quella, diciamo, dal XV, XVI secolo in poi, con però delle profonde differenze. Il giusnaturalismo moderno, in particolare quello di Hobbes, è sì una concezione che presuppone che esistano delle norme naturali, come dire, delle norme iscritte nella natura, che l'uomo può cogliere, che sono indipendenti dalle norme costruite storicamente dagli uomini. Tuttavia, al contrario di giusnaturalismo, per esempio medievale, si parte dal presupposto che queste norme, in primo luogo, non sono norme a cui posso pervenire con diciamo, con la fede religiosa, e questo in parte anche alcuni filosofi medievali erano convinti che fossero norme che si potessero cogliere anche solo con la ragione, anche Tommaso lo pensava. Però i giusnaturalisti moderni insistono molto di più sul fatto che queste norme naturali sono norme che noi cogliamo con la semplice ragione, non abbiamo bisogno di nessuna rivelazione divina, ma le cogliamo usando correttamente la ragione. Ma la più grossa differenza fondamentale tra il giusnaturalismo moderno e quello medievale è che queste norme naturali, questo diritto naturale, non sono un insieme, come dire, di regole e di modelli di organizzazione sociale come erano i medievali, ma le norme a cui fanno riferimento i giusnaturalisti moderni, e in particolare Hobbes, sono norme che forniscono indicazioni agli individui, cioè non prescrivono un ordinamento ben preciso, ma prescrivono tutta una serie di, diciamo così, di diritti e di opzioni per gli individui. E saranno poi gli individui, partendo da questi diritti e da queste opzioni che fanno parte della loro natura, a costruire lo Stato, per intenderci. Facciamo un esempio Tommaso, adesso vedremo Hobbes. Per Tommaso Dio ha immesso nella natura un ordine preciso, un ordine che prevede, per esempio, una divisione dei poteri tra la Chiesa e lo Stato. Lo Stato ha una sua relativa autonomia, ma l'ultima parola spetta alla Chiesa. Nel conflitto di poteri, che è caratteristico dell'Occidente medievale, Tommaso naturalmente è dalla parte della Chiesa, non tutti noi di Chiesa lo erano, e i francescani per esempio erano più dalla parte dell'impero rispetto alla Chiesa, ma Tommaso ritiene che l'ultima parola spetti alla Chiesa, quindi la Chiesa è manifestazione di Dio sulla terra che delega una parte del potere temporale allo Stato, ma ha poi il controllo finale sullo Stato stesso. In più Tommaso diceva, Dio ha introdotto un ordine anche sociale, una gerarchia precisa, una divisione delle competenze che va rispettata. Quindi c'è chi nasce per lavorare, c'è chi nasce per pregare, c'è chi nasce per combattere. Poi in realtà lui ammetteva anche chi si occupava del commercio, però esistono precise competenze della società che vanno tenute distinte e nelle quali ognuno è destinato per volontà divina, no? Quindi una precisa giustificazione della gerarchia sociale considerata in quanto tale immutabile. Quindi c'è un ordine naturale, iscritto nella natura da Dio, che noi dobbiamo cogliere e al quale dobbiamo adeguarci. Questa è l'idea del giusnaturalismo di Tommaso. Aggiungiamo un punto. Per Tommaso poi gli uomini sono esseri naturalmente sociali. Si inseriscono in questo ordine voluto da Dio perché la loro natura è sociale. Questa non è un'idea di Tommaso, è un'idea di Aristotele, cioè che l'uomo sia un animale sociale, che naturalmente tende ad unirsi in società. Quindi l'uomo è un animale sociale e se l'uomo segue la sua natura si unirà in un ordinamento che è quello che Dio ha voluto. Poi nella storia gli uomini spesso si sono allontanati da questo ordinamento, hanno peccato, non hanno usato la ragione e quindi hanno commesso ingiustizia ad un tempo peccato, per Tommaso le due cose sono sinonimo, e si tratta naturalmente per Tommaso di restaurare questo ordine e farlo valere in un mondo che si sta allontanando da questo ordine. Ma questa è la sua idea di giusnaturalismo. Vediamo i giusnaturalisti moderni a partire da Hobbes. E quindi entriamo nel merito, direi, perché chiarisce le idee della dottrina di Hobbes. Per Hobbes è esistito forse in un'epoca remota ed esiste ancora in qualche società uno stato di natura. Come molti giusnaturalisti, anche Hobbes ritiene che si debba ipotizzare uno stato di natura, cioè una condizione ipotetica che forse ha avuto una realtà storica là, in cui l'uomo non ha ordinamenti politici organizzati, ma vive, come dire, allo stato brado, no? È nudo e crudo. Non ci sono poteri politici organizzati, ma l'uomo è affidato alla propria natura, alla sua natura. Allora, questa ipotesi permette di immaginare cosa succederebbe in assenza di uno Stato organizzato e quindi immaginare quali siano le tendenze naturali dell'uomo. Lasciamoli in una situazione non statale, prestatale, oppure per Hobbes, come molti europei dell'epoca, convinto che molti popoli, soprattutto nelle Americhe, vivessero ancora lo Stato di natura, quindi prestatale, oppure in situazioni primitive. Oppure anche, secondo Hobbes, nella situazione in cui si trova una società quando c'è una guerra civile. Insomma, se lasciamo l'uomo in una condizione in cui non c'è un'autorità politica, che cosa fa? Ebbene, per Hobbes, l'uomo allo stato di natura non è affatto un uomo sociale, ma un uomo che è in perenne guerra contro tutti. Quindi lo stato di natura non è affatto uno stato in cui gli uomini naturalmente si aggregano e in qualche modo danno vita ad aggregazioni più o meno organizzate, e quindi hanno una tendenza, come dire, all'armonia e all'ordine, come voleva Tommaso in qualche modo, che pensava che la disarmonia e il disordine fosse un prodotto di un peccato, di un cattivo uso della ragione, ma l'uomo lasciato in qualche modo, diciamo, lasciato sviluppare le proprie capacità, avrebbe dato vita a un qualche forma di organizzazione armonica. Però finisce tutto questo. Allo stato di natura l'uomo è un insieme di individui in guerra perenne tra di loro. Forse avrete sentito la famosa frase attribuita a Hobbes, che in realtà non si trova nel Leviathanum, ma in un'altra opera: allo stato di natura vige l'homo homini lupus, l'uomo è lupo all'uomo. In realtà in quest'opera lui dice, vige questa situazione del bellum omnium contra omnes, della guerra di tutti contro tutti. Perché c'è la guerra di tutti contro tutti? Perché l'uomo, per Hobbes, che come dicevo è un materialista, l'uomo ha due caratteristiche, come dire, fondamentali. Quindi l'antropologia umana è fatta di due elementi fondamentali. Da un lato lo chiama la cupiditas, potremmo tradurlo, il desiderio. L'uomo è un ente che desidera allargare la propria potenza, desidera dominare, desidera le cose, desidera il mondo circostante, insomma, desidera ciò che lo circonda. E lo desidera in modo, come dire, illimitato, senza freno. L'uomo è un ente naturale, e quindi come le corpi in natura hanno la legge di inerzia per cui mantengono il loro movimento finché non viene un altro corpo che modifica questo stato, così anche il desiderio di dominare il mondo, di avere tutto, è un desiderio in linea di principio naturalmente inarrestabile. Quindi l'uomo è innanzitutto un essere che ha un desiderio costante e incontrollato, incontrollabile di dominare le cose, di avere tutto. Dall'altro lato però l'uomo ha anche la ragione, che per Hobbes è una condizione naturale, eh? Quindi il suo ottimismo, il suo pessimismo sull'uomo, un uomo, come dire, naturalmente prepotente nel senso letterale del termine, no? Che vuole allargare la propria potenza e farla valere senza guardare in faccia a nessuno. Ma dall'altro ha anche la ragione, una ragione che deve convivere con questa. Desiderio, come dire, di dominio, eh? Quindi l'uomo desidera dominare le cose, gli altri uomini, e dall'altro però anche la ragione, che può mitigare, adesso vedremo in che modo mitiga. Questo desiderio di dominio non guarda in faccia a nessuno, l'uomo non è affatto un animale sociale, l'uomo è un animale, come dire, egoista, naturalmente egoista. Hobbes dice anche, poi magari leggiamo un passo su questo, Hobbes dice anche: allo stato di natura l'uomo non ha freni e pertanto dal punto di vista dell'uomo, allo stato di natura, non c'è il bene e il male. Allo stato di natura è bene per ciascuno ciò che lo avvantaggia, ciò che gli permette di avere più cose, di avere più cibo, più potere, eccetera, ed è male ciò che lo svantaggia, ciò che limita il suo potere, il suo desiderio e le sue ambizioni. Quindi non c'è neanche il concetto di bene e male, non ha neanche senso, no? Se ragionate materialisticamente, l'uomo è stato che quindi un essere materiale, spinto da pulsioni materiali, che sono desiderio di avere cose e di avere potere, e quindi spinto a questo desiderio non è che faccia male, semplicemente agisce in base a ciò che la natura lo porta a fare. Ovviamente questo però genera una situazione di caos, perché siccome tutti vogliono avere tutto, c'è lo ius omnium ad omnes, il diritto di tutti ad avere tutto, naturalmente. Si crea un conflitto perenne tra gli uomini, perché insieme a queste due caratteristiche antropologiche dell'uomo, quindi il desiderio, la cupidità, se è la ragione, vi è una terza caratteristica dell'umanità, molto importante, molto rivoluzionaria. Per Hobbes, gli uomini nello stato di natura sono tutti uguali, ma uguali uguali, eh? C'è anche un passaggio, adesso magari ve lo leggo, in cui dice: sì, esistono in qualche modo delle differenze intellettuali e fisiche, ma non sono così rilevanti. Fondamentalmente, per natura, gli uomini sono uguali. Stiamo parlando del 600, se mi capite. Siamo nel 600, in cui tranquillamente in tutti i paesi europei si dava per scontato che fosse la novità di sangue, quindi che qualche uomo fosse per discendenza, per volontà divina, eccetera, eccetera, superiore agli altri. Questa superiorità era sancita dalla legge. In più, in alcuni paesi, come l'Inghilterra, stava emergendo una borghesia che criticava la nobiltà di sangue, le differenze di nascita, ma rivendicava il diritto, in quanto più abile, più, come dire, capace, intellettualmente superiore, comunque a dominare o comunque a comandare gli altri in virtù della propria superiore razionalità economica, la propria capacità di muoversi bene. Quindi siamo una società in cui la disuguaglianza è affermata dalla legge e anche le classi che contestano la disuguaglianza per legge, la borghesia in particolare non vuole l'abolizione della disuguaglianza, eh? Le correnti più ugualitarie della rivoluzione inglese vennero combattute anche dai rivoluzionari borghesi, erano piccole minoranze, quindi siamo in un'epoca in cui l'uguaglianza, l'idea che in fondo siamo tutti uguali per natura, che le differenze sono differenze tutto sommato secondarie, era un'idea non di poco conto. Vi leggo un passaggio qua dal Leviatano. La natura ha fatto gli uomini così uguali nelle facoltà del corpo e della mente che, sebbene si trovi talvolta un uomo manifestamente più forte fisicamente o di mente, più pronta di un altro, pure, quando si calcola tutto insieme, la differenza tra uomo e uomo non è così considerevole. Che un uomo possa di conseguenza reclamare per sé qualche beneficio che un altro non possa pretendere tanto quanto lui. Infatti, riguardo alla forza corporea, il più debole ha forza sufficiente per uccidere il più forte, o con segreta macchinazione, o alleandosi con altri, che sono con lui nello stesso pericolo. E quanto alla facoltà della mente, mentre ci si occupa di qualcos'altro, io trovo tra gli uomini un'uguaglianza ancora più grande di quella della forza. Infatti, la prudenza, che è il termine che indica la saggezza, non è che esperienza ed un tempo uguale la conferisce in ugual misura a tutti gli uomini, in quelle cose in cui si applicano in ugual misura. Quindi stai dicendo, certo c'è una differenza di forza, però qualcuno può con l'intelligenza bypassare, diciamo, la inferiorità fisica o mettendosi d'accordo con altri, ammazzare il più forte. Per quanto riguarda quello intellettuale, dice in fondo, ed è anche questo coerente col suo pensiero, quella che chiamiamo saggezza, prudenza, è una delle traduzioni possibili dal termine greco, Altrove che esperienza? E prima o poi, se qualcuno la fa, come dire, in modo ordinato, e lui dice ben educato, tutti possono raggiungere la stessa saggezza. Quindi un'affermazione di uguaglianza, siamo nel 1651, mica da ridere, che è molto originale e porta Hobbes a questo punto giungere alla sua descrizione stato di natura. Allora, tutti siamo spinti dal desiderio di avere tutto, abbiamo la ragione, vedremo che ruolo gioca la ragione, e però siamo tutti uguali. Pertanto, lo stato di natura è uno stato di perenne caos. Temporaneamente, dice qua, qualcuno potrà prevalere sugli altri e dar vita a un potere che può durare un breve tempo, ma prima o poi, siccome siamo tutti uguali, con poche differenze di forza e di ingegno, prima o poi chi ha potere si distrarrà, avrà qualcuno che lo farà fuori alla prima occasione e così via. Quindi è una condizione di guerra perenne, dove guerra significa proprio la condizione per cui tutti sono in perenne contrasto con tutti in una situazione costante di conflitto. Vi leggo anche qui. Da ciò è manifesto che durante il tempo in cui gli uomini vivono senza un potere comune, stato di natura, che li tenga tutti in soggezione, essi si trovano in quella condizione che è chiamata guerra. E tale guerra è quella di ogni uomo contro ogni altro uomo. Quindi la condizione originaria è di una guerra perenne e continua di tutti contro tutti. Ora, questa condizione, vi ho detto, per Hobbes è probabilmente la nostra condizione originaria ed è presente anche in alcuni stati incivili, è la visione che avevano delle popolazioni estroeuropee ancora molto rose e semplificata, ma soprattutto per Hobbes questa condizione di guerra di tutti contro tutti si ripresenta ogni qualvolta c'è una guerra civile, che è lui che comporta l'abbattimento dello Stato, e ogni qualvolta uno Stato entra in relazione con altri Stati. Su questo punto torneremo. Hobbes, da questo punto di vista, è un pensatore radicalmente non pacifista, anche se poi, volendo, si potrebbe trovare un elemento, perché lui crede che la guerra sia la condizione inevitabile delle relazioni interstatali. Mentre dentro lo Stato, come vedremo, la guerra può essere evitata, costruendo un sistema di potere specifico, tra gli Stati lui non crede che possa essere evitata perché non crede che si possa trovare un'autorità superiore a quella degli Stati. Allora, siamo in questa condizione, guerra di tutti contro tutti, che condizione è? Una condizione angosciosa, di terrore continuo. Il nostro desiderio è un desiderio di avere potere, ma è anche desiderio di sopravvivenza, è come se il desiderio fosse contraddittorio al suo interno. Vuole tutto, ma vuole anche vivere, perché il principio fondamentale, come dire, il desiderio principale è innanzitutto vivere. Poi avere il più possibile in questa vita. Quindi c'è una contraddizione interna nella quale si inserisce la ragione. L'uomo è anche dotato di ragione, quindi ha delle pulsioni contraddittorie. Vuole tutto, però teme per la vita, però per volere tutto rischia la vita, no? Perché continuamente si mette a repentaglio di vita. La ragione cosa fa? La ragione è un elemento naturale dell'uomo e la ragione può dettare all'uomo quelle che lui chiama delle leggi naturali. Le leggi naturali non sono per Hobbes delle leggi che stabiliscono un'organizzazione statale precisa, ma le leggi naturali possiamo considerarle, qui magari ve le leggo a qualche passaggio, una legge naturale è un precetto, una regola generale scoperta dalla ragione, dice Hobbes, cioè sono regole di comportamento, non dicono, che ne so, costituiscono delle leggi in senso giuridico del termine, non prescrivono cose particolari, ma sono regole di prudenza, cioè inviti, diciamo, a comportarsi in modo da garantire la sopravvivenza. Cioè la ragione, al contrario della cupiditas, che è intrinsecamente irrazionale, la ragione per definizione, è la capacità di fare dei calcoli, cioè di calcolare i vantaggi e gli svantaggi delle nostre azioni per ottimizzare i risultati, diremmo noi, in linguaggio attuale, nel linguaggio prussiano, per garantire la sopravvivenza delle persone. Se l'obiettivo fondamentale è sopravvivere, allora la ragione mi può fornire alcune indicazioni su come fare per sopravvivere. Naturalmente sono indicazioni che potrebbero comportare il sacrificio di una parte dei miei desideri. Quindi c'è un conflitto potenziale tra la ragione e i desideri. Ma quali sono queste leggi naturali dettate alla ragione? Vi leggo le due principali. La prima, legge fondamentale, prescrive che ogni uomo debba sforzarsi alla pace, per quanto abbia speranza di ottenerla, e quando non possa ottenerla, cerchi e usi tutti gli aiuti e vantaggi della guerra. Cosa vuol dire questa legge naturale? Questa legge naturale dice: se vuoi sopravvivere, devi superare lo stato di guerra che si trova allo stato di natura. Quindi devi creare le condizioni per fare la pace, o quantomeno devi trovare alleati per poter affrontare la guerra senza eccessivi rischi. Ma per raggiungere la pace entra in gioco la seconda legge naturale, che dice che un uomo sia disposto, quando anche altri lo sono, per quanto egli penserà necessario per la propria pace e difesa, a deporre questo diritto a tutte le cose, e che si accontenti di avere tanta libertà contro gli altri uomini quanto egli ne concederebbe ad altri uomini contro di lui. Cosa dice questa seconda legge naturale? Prescrive all'uomo di rinunciare al proprio diritto su tutto, che ha lo stato di natura. Lo stato di natura, avete capito, non c'è un giusto e uno sbagliato. Quindi qual è il diritto naturale? Naturalmente ciascuno ha il diritto su tutto. Nessuno può dire io ho più diritto di te, tutti ce l'hanno, e questo crea conflitto. Allora, la seconda legge di natura dice: devi rinunciare al diritto su tutto e affidarlo, la legge di natura non è precisa al riguardo, ma affidarlo, come vedremo in altre leggi, affidarlo ad una terza autorità che gestisca questo diritto e limiti quindi il diritto naturale degli uomini. Da questo punto in poi, nel pensiero di Hobbes, entra in gioco quello che viene chiamato pactum in latino e possiamo tradurre come contratto. Cioè, secondo Hobbes, la ragione, in questo stato di natura caotico e terribile, lui lo descrive come uno stato di caos, di terrore costante, perché in qualsiasi momento c'è sempre il rischio della mia vita. Io cerco di difendermi, di creare le condizioni per non perire, ma in ogni momento, dal momento che siamo tutti uguali, c'è il rischio che io possa perdere la vita. Quindi non è uno stato piacevole. Io godo nel poter avere tutto, ma ad un tempo soffro perché questo tutto mi mette in continua situazione di crisi. Allora, da questo stato di natura si esce. Non naturalmente, perché abbiamo visto che per Hobbes la natura non ci porta ad amare gli altri, ci porta semmai a sopraffare gli altri. Si esce con un contratto, cioè gli esseri umani, come ci detta la ragione, devono a un certo punto fare un contratto, quindi dar vita ad un'autorità politica che in quanto nasce da un contratto è un'autorità artificiale. Abbiamo detto, l'uomo non è naturalmente un animale sociale, un animale politico, quindi la polis è necessaria per Hobbes, ma è necessaria in quanto costruzione umana, È una costruzione dell'uomo, non è un qualcosa che viene naturalmente. Sono gli uomini che a un certo punto, consapevoli della loro infelice condizione, decidono di uscire facendo un accordo tra di loro. Pertanto lo Stato è uno Stato artificiale, Non è uno Stato naturale. Lo Stato naturale è terribile, è uno Stato di caos. Se vogliamo uscire da questo Stato di caos, dobbiamo costruire consapevolmente una nuova autorità, che per Hobbes è un'autorità terza rispetto ai contraenti. I contraenti sono uomini incapaci di convivere in pace, affidano i propri diritti ad un'altra autorità che eserciterà il potere su di loro. Allora, prima di entrare nel merito di questa autorità, la domanda che si può porre è: perché, se gli uomini hanno la ragione, hanno bisogno di rinunciare a tutti i propri diritti, in realtà, a favore di un terzo? Quindi a rinunciare a questa libertà, che è una libertà distruttiva, però si potrebbe dire: perché non limitarla? Non usare la ragione e capire che posso soddisfare i miei desideri fino a un certo punto, ma senza dovermi affidare ad un tertium che eserciterà, come vedremo, su di me un potere assoluto. Quindi la rinuncia al mio diritto non porta ad un accordo con un'autorità sulla quale esercito un certo controllo. Non siamo di fronte a un pensiero liberale e democratico, ma un pensiero assolutista. Io rinuncio ai miei diritti, ma lo affido ad un altro che li esercita in piena libertà, anche contro di me. Vedremo senza limiti per molti aspetti, o meglio, con limiti molto, molto limitati. Non basterebbe usare la ragione, eh? La ragione, se ce l'ho, potrei dire, vabbè, forse se faccio queste cose, faccio male, rinuncio ad appropriarmi delle cose altrui, così gli altri non lo faranno con me e vivremo in pace, senza bisogno di rinunciare alla mia libertà. Ma il fatto è che Hobbes, pur riconoscendo all'uomo la presenza della ragione, è convinto che la ragione umana sia debole, che nel conflitto con la cupiditas vince la cupiditas. Quindi l'uomo non è capace di autofrenarsi, capisce che alcuni suoi comportamenti sono sbagliati anche nel proprio interesse, ma non è capace di autofrenarsi. Quindi c'è questo elemento di evidente pessimismo sulla natura umana, come spesso capita per questi pensatori che credono in un potere forte, anche Hobbes è convinto che il potere forte si imponga, data la natura debole dell'uomo. Non è che l'uomo sia cattivo, lo stato di natura non è buono e cattivo, semplicemente è più preda della propria cupiditas che della propria ragione e pertanto si fa del male. Quindi non è che sia cattivo, semplicemente lasciandosi dominare dalla cupiditas crea le condizioni per vivere nel terrore. E quindi è stupido, potremmo dire, no? La sua ragione c'è, ma è troppo debole, lascia troppo spazio alla cupiditas, quindi è incapace di autogovernarsi. Pertanto si impone un contratto che non è solamente un accordo, potrebbe essere un accordo in cui ciascuno rinunciava a una parte, e però si manteneva un grado ampio di libertà, presente allo stato di natura. Qui invece no, è un pactum che ad un tempo unionis, cioè un accordo tra gli individui che escono dallo stato di natura e danno vita ad una unione, quindi non sono più un agglomerato di atomi, molti hanno detto. Lo stato di natura di Hobbes ricorda veramente l'atomismo materialista, no? Atomi che si scontrano, immaginate, no, la rappresentazione degli atomi che si scontrano. Questo è lo stato di natura di Hobbes. Atomi tutti uguali, in cui sì, magari qualcuno ogni tanto sembra prevalere, ma tanto sono atomi, quindi che si scontrano. Quindi escono da questa condizione atomistica, gli individui tutti contro tutti, e danno vita finalmente a una molecola, potremmo dire, no? Un pactum unionis. Però questo è solo un passo. Il pessimismo di Hobbes lo porta a dire il pactum unionis è contemporaneamente anche un pactum subiezionis, cioè un patto di soggezione. Gli uomini si uniscono, ma come dire, nello stesso atto contrattuale con cui rinunciano al proprio potere, quindi danno vita ad una comunità, cosa che prima non erano, perché gli uomini di natura non sono comunitari, ma in questo stesso atto rinunciano, diciamo, alle proprie libertà, a tutte le proprie libertà, a tutti i propri diritti a favore di un terzo. A favore del sovrano. Quindi rinunciano alla propria condizione naturale a favore di un sovrano che, badate bene, non è vincolato da un patto. Il sovrano non stipula il contratto lo stipulano gli uomini tra di loro che decidono: noi rinunciamo a tutte le nostre libertà naturali a favore di un terzo perché vogliamo la pace. Non lo fanno senza una contropartita, naturalmente. La contropartita è la pace, perché la guerra, tutti contro tutti, rende la nostra vita angosciante e impraticabile. Dunque rinunciamo a tutto a favore di un terzo, di un sovrano che avrà tutte le nostre libertà e le potrà esercitare in modo pienamente libero. Questo sovrano viene paragonato da Hobbes al Leviatano. Leviatano è un mostro mitologico che si trova nella Bibbia, una specie di mix tra il coccodrillo e la balena, insomma, un mostro terribile che Hobbes utilizza come immagine dello Stato. È singolare, che utilizza come immagine dello Stato il Leviatano, che adesso descrivo. Questa è la copertina originale dell'edizione, della prima edizione inglese, dove però non vedono, allora mi invento un'altra copertina, non è questa, in cui rappresenta questo Leviatano. Che sarebbe appunto il potere assoluto. Vediamo come lo descrive. La moltitudine così unita in una persona viene chiamata uno Stato, in latino civitas. Questa è la generazione di quel grande Leviatano, piuttosto, per parlare con più riverenza, di quel Dio mortale, al quale noi dobbiamo, sotto il Dio immortale, la nostra pace, la nostra difesa. Infatti, per mezzo di questa autorità datagli da ogni particolare nello Stato, è tanta la potenza e tanta la forza che gli sono state conferite e di cui alludo, che con il terrore di esse è in grado di informare la volontà di tutti alla pace interna e all'aiuto reciproco contro i nemici esterni. Cioè, Leviatano è un potere terribile, ed è il potere dello Stato. Ma guardate, Leviatano è un mostro positivo, che svolge un ruolo positivo. Infatti lui dice un Dio mortale, distinguendolo dal Dio immortale, che è quello della religione cristiana, ma è un Dio mortale perché è prodotto di un contrasto tra mortali. Ma è un Dio importante e terribile, che fa paura, ma deve fare paura perché solo così noi eviteremo di ricadere in quel caos originario che è lo stato di natura, la guerra di tutti contro tutti. Quindi gli uomini stipulano un contratto e danno vita a questo Leviatano che è lo Stato. Notiamo la parola Stato, qui sarebbe interessante fare qualche paragone tra il pensiero di Hobbes e quello di Machiavelli, che scrive 150 anni prima. In tutti e due c'è un'idea dello Stato come potere in qualche modo svincolato dalle regole morali, dei principi della morale e della religione. Lo Stato è dotato di una propria razionalità che è dipendente da qualsiasi fondazione di tipo religioso o morale. E tuttavia sarebbe interessante anche notare che vi è una grossa differenza tra i due, perché Machiavelli ancora ci parla di principi, si rivolge molto al politico, mentre in Hobbes siamo ad una, come dire, riflessione molto più matura. Non si parla più del politico come principe, come persona fisica, ma dello Stato, come entità che va al di là della persona del principe e del sovrano, ma è un'entità, come dire, dotata di una sua organizzazione che esercita il suo potere e anche il terrore che deriva dal potere in virtù della sua organizzazione, non tanto della peculiarità individuale del principe. Però adesso non approfondisco questo punto, che però è molto interessante perché le somiglianze con Machiavelli ci sono, ma anche le differenze. Insomma, abbiamo questo sovrano, questo Leviatano, che fa paura, ma questa paura è una paura sana, perché solo con questo terrore si può inibire l'uomo dal ricadere nella sua incapacità di autocontrollo originario. Ma perché fa paura? Perché è un potere, come dire, così terribile? Perché il potere del sovrano, che attenzione, per Hobbes non è necessariamente il re come individuo, può essere anche un'assemblea, un gruppo, ma insomma, quello che sia, il potere del sovrano è un potere assoluto. E qui la parola assoluto va presa alla lettera, absolutus, cioè sciolto da ogni vincolo. Niente vincola il potere del sovrano. Non c'è un'autorità superiore, non c'è un'autorità inferiore che lo vincola. Un paradosso del pensiero di Hobbes che il potere assoluto deriva da un accordo dei cittadini, quindi ha una legittimazione dal basso. Non è come l'assolutismo di Luigi XIV, di cui parlavo prima. Il re non è tale per grazia di Dio, ma in virtù di un contratto, però un contratto singolare, in cui i contraenti, nel momento stesso in cui assumono una decisione, si spogliano del potere, e lo affidano ad un terzo, il quale peraltro non sottoscrive nulla. Glielo danno, dice grazie, se lo prende, e lui non è vincolato al contratto, sono i contraenti che lo sono, lui no. Quindi potere assoluto. Quest'idea dell'assolutezza è molto interessante anche filosoficamente, perché vuol dire quello a cui dicevamo prima, vuol dire che il potere dello Stato è un potere svincolato da altre autorità, superiori e inferiori. Ovviamente per noi questo è inaccettabile, il fatto che sia svincolato da un controllo inferiore, però se pensiamo alla sua assolutezza rispetto ad altri poteri, beh, anche questa è una grande novità. Vuol dire che il politico è indipendente da altre autorità, come quelle religiose. La rivoluzione inglese degli anni 40 è una rivoluzione ancora fortemente segnata dalla religione, e in quest'opera c'è un eco molto forte delle polemiche religiose, perché il dibattito politico nella prima metà del Seicento è ancora un dibattito politico-religioso. Qui l'analisi della Bibbia, di cui farò un cenno, è molto ampia, perché in nome della religione si facevano, come dire, ci scontrava politicamente. Da un lato vi era chi, come i cattolici, portavano avanti ancora un discorso sostanzialmente teocratico, no? Di chiesa che poi deve dominare sul potere politico, dall'altro vi erano altre correnti come quelle calviniste, presbiteriane, che invece dicevano che la chiesa doveva essere non gerarchica, quindi non un'autorità separata dalla comunità, però doveva essere una chiesa che realizzasse sulla terra il regno di Dio, con tutti gli elementi rivoluzionari che questo poteva comportare. Guardate che i primi movimenti esempio, comunistici, vagamente comunistici della rivoluzione inglese, avevano un forte richiamo, avevano un forte contenuto religioso, facciamo molto riferimento all'idea di realizzare qui sulla terra diciamo, il regno di Dio, no? Quindi, rispetto a queste posizioni, entrambe queste posizioni, Hobbes è contrario, perché lui ritiene che in realtà il potere politico sia un potere, come dire, autolegittimato, in quanto nato da un contratto originario necessario tra gli uomini, che quindi né vi sia una chiesa esterna che possa regolarlo o dargli indicazioni, quindi c'è un totale rifiuto del modello cattolico, ma anche un totale rifiuto del modello dei radicali protestanti, delle correnti più radicali, come quelle presbiteriane e puritane, che invece pretendevano che il compito dello Stato fosse quello di essere Chiesa e realizzare il regno di Dio qui e ora. Per lui lo Stato, è uno Stato totalmente assoluto, quindi svincolato, no, da autorità esterne, perché il contratto che è stato stipulato in origine è un contratto irreversibile, quindi non si torna più indietro. Uno dei paradossi naturalmente della sua visione contrattualistica: da un lato ci propone il contratto, da un lato dice che non si torna indietro, anche se vi sono passaggi in cui dice, riconosce che se lo Stato viene meno al proprio compito di mantenere la pace, lo Stato alla fine si autodissolve, quindi in realtà, come dire, è uno Stato proprio perché vincolato in ogni caso, non tanto ad un vincolo contrattuale, ma in qualche modo ad una finalità precisa che è la pace. Ovviamente anche questo Stato, se non è in grado di fare il proprio mestiere, non dura e verrà sciolto. In più, questo Stato è uno Stato indivisibile, in cui non c'è la divisione dei poteri, non ci deve essere. Altro tema che è caratteristico poi del pensiero liberale, cioè la divisione dei poteri, che invece Hobbes rifiuta, perché lui osserva uno Stato in cui i poteri siano divisi. Può avere due conseguenze: o i due poteri sono concordi, due o tre poteri sono concordi, allora uno Stato ancora più terribile di uno Stato in cui i poteri sono uniti, perché avremo, il cittadino, il suddito sarà sottoposto a poteri concordi e altrettanto oppressivi. Oppure, se sono discordi, uno Stato destinato alla guerra civile. E quindi dice, meglio non dividere i poteri e mantenere lo Stato, il potere indiviso. Infine, uno Stato che introduce i principi del bene e del male, in questo fuori dallo Stato il bene e il male non esistono, il giusto e l'ingiusto non esistono, è dallo Stato che deriva l'esistenza della distinzione tra bene e male. Allora, se lo Stato svolge questo ruolo, è lo Stato che definisce bene e male, giusto e ingiusto, vi capirete che è uno Stato assoluto, uno Stato indivisibile e irrevocabile. Voi capite che è uno Stato che fa paura per molti aspetti, è un vero leviatano, da quale dipende tutto. Per esempio, citiamo due questioni che stanno molto a cuore agli inglesi dell'epoca. La prima è il diritto di proprietà. Il diritto di proprietà è originario? No, non c'è un diritto di proprietà che i cittadini, i sudditi mantengano, nella sottoscrizione del contratto. Il diritto di proprietà è concesso dal sovrano, il quale, se un sovrano saggio e intelligente, darà la proprietà, avrà cura di tutelarla, ma non è un diritto, come dire, originario. Un pensatore liberale, Locke, dirà che è un diritto originario, ma Hobbes no, è un diritto derivato, che viene concesso dal sovrano. Il sovrano saggiamente lo concede, ed è nel suo interesse, perché anche Hobbes è inglese, quindi è convinto che la proprietà privata faccia girare l'economia. Però è una concessione, non è un dato originario. Altro tema molto approfondito in questo libro, la religione, la libertà religiosa. Cosa dice al riguardo? Come avete intuito forse, rifiutando la soluzione cattolica, quella diciamo calvinista, puritana, quindi diciamo protestante radicale, lui opta per una via di mezzo che è poi quella inglese, la soluzione anglicana, cioè che lo Stato abbia il controllo anche sulla religione, il re è anche capo della Chiesa in Inghilterra. Per lui è la situazione ottimale perché, da un lato, è fondamentale che vi sia omogeneità religiosa nel regno, che è una classica dottrina assolutista, quindi non pluralità religiosa che provoca caos e guerra civile. Quindi è lo Stato che definisce l'esercizio della religione. Quindi la sua idea è che nello Stato ci sia una religione e che tutti i sudditi si debbano attenere a questa religione. L'idea che, come dire, lo Stato debba realizzare sulla terra il regno di Dio a lui pare assurda, è contraria anche alle scritture. Qui adesso non entro nel merito di tutte le sue analisi delle scritture, nelle quali lui ritiene di ravvisare il fatto che in nessun passaggio delle scritture si dica che il regno di Dio è di questa terra, ma il regno di Dio è di un altro mondo. Il compito del sovrano è imporre una religione fondamentalmente perché questo è funzionale al funzionamento dello Stato. E la visione cattolica che attribuisce un potere esterno allo Stato lo indebolirebbe, così come una visione come quella puritana che attribuisce allo stesso fedele l'idea di dar vita a una comunità che realizza il regno di Dio è contraria, perché spinge l'uomo a fare qualcosa che è contrario alla natura umana, cioè a dar vita ad una comunità perfetta, ma l'uomo non è capace di sua natura, quindi vede sia nel puritanesimo radicale, come dire, che propone una sorta di visione messianica, no? Di Stato che realizza Dio sulla terra, un rischio perché pretende una perfezione che non è dell'uomo, e è sbagliata però anche l'altra soluzione, quella cattolica, che invece attribuisce l'esistenza di un'altra autorità esterna allo Stato che lo limita. Quella anglicana gli pare ottimale. Il capo dello Stato è anche capo della religione e i sudditi sono tenuti a praticare la religione del sovrano. Questo non toglie ai sudditi, tra l'altro, una libertà religiosa, con una libertà interiore. Nella tua interiorità, i sudditi hanno piena libertà di mantenere la propria opinione, e quindi l'importante è che esteriormente preghino, come dice il sovrano, facciano i riti religiosi come il sovrano, e poi per il resto hanno la piena libertà nella propria interiorità di credere in quello che vogliono. Il controllo dello Stato, inoltre, è un controllo sui corpi, non sulle coscienze. Uno dei motivi di critica al cattolicesimo, che è la pretesa di investigare, di controllare le coscienze, lo giudica come una cosa barbara e anche, come dire, lontana dalla modernità. Lo Stato ha e deve avere controllo sui corpi, non sulle coscienze, che rimangono un fatto interiore in questo Hobbes, un pensatore, diciamo, della cultura protestante, non di quella cattolica. Allora, questo è lo Stato, uno Stato assoluto terribile, che deve farsi obbedire anche con la paura, ma è lo Stato, è il solo modo con cui lo Stato può mantenere l'impegno che si è dato nel contratto originale, che è mantenere la pace all'interno. Lui arriva al paradosso di dire che il suddito ha obbedienza assoluta nei confronti dello Stato, anche quando il sovrano agisse in modo dispotico. Nulla giustifica la ribellione. In realtà la ribellione non è mai giustificata per Hobbes. Lui arriva a ammettere che se lo Stato condanna a morte il cittadino, in questo caso il cittadino è svincolato dall'obbligo di obbedienza, perché se vi ricordate il contratto era stato stipulato per aver salva la vita, e se il sovrano mi uccide allora dico caspita, questo non l'hai fatto. Però lui dice che il sovrano fa benissimo usare la pena di morte, perché è un modo per incutere terrore, non crede che uno Stato possa vivere senza pena di morte, quindi fa benissimo, ed è vero che il suddito al momento della condanna a morte è svincolato dall'obbedienza sovrano, ma resta il fatto che anche il sovrano è svincolato da qualsiasi obbligo verso il suddito, quindi fa bene usare la pena di morte, e poi il sovrano è forte, il suddito è debole, e quindi il sovrano, essendo più forte, vige sul suddito e lo fa fuori, quindi senza nessuna preoccupazione di fare cosa sbagliata, semplicemente nel momento della pena di morte, se il suddito cerca la fuga è nel suo diritto, però il sovrano è più forte, normalmente riesce a farlo fuori. Quindi, per concludere, qui abbiamo un modello assolutista, quindi evidentemente inaccettabile per noi, che però contiene in sé innanzitutto tutta una serie di novità che verranno in qualche modo riprese dal pensiero, anche dal pensiero democratico liberale successivo, prima delle quali, ve l'ho già detto, l'idea di una artificialità dello Stato. Lo Stato non è qualcosa di già iscritto nelle cose o qualcosa di naturale, ma è il frutto di un accordo razionale fra gli uomini. Che poi questo contratto storicamente non sia mai avvenuto in questi termini, però niente impedisce che il contratto possa essere costruito agli uomini. In fondo, 2 giugno 1946, gli italiani fecero questo, ad un certo punto misero insieme, in virtù di una circostanza storica particolare, eccetera, si misero insieme e decisero di iscriversi alle loro regole comuni, no? Quindi partendo, ovviamente non da zero, ma insomma in ogni caso le iscrissero, le scrissero un testo. Quindi il principio dell'artificialità dello Stato e della possibilità di costruire razionalmente uno Stato. Secondo punto, la questione dell'uguaglianza. Ho insistito molto. Questa uguaglianza originaria è un tema forte, è un tema molto forte del pensiero hobbesiano, e per quanto Hobbes possa essere poi convinto che dopo si debba costruire uno Stato in cui c'è un'autorità e anche delle gerarchie, resta il fatto di un'affermazione molto, molto tranchant da questo punto di vista, no? Gli uomini sono tutti uguali e le differenze sono differenze molto poco significative. Terzo punto è l'idea della razionalità, cioè la possibilità di costruire rapporti razionali, cioè che lo Stato possa essere giustificato e costruito e elaborato sulla base di principi esclusivamente razionali, che non fa riferimento quindi a principi estrinseci, alla razionalità, quindi alla fede piuttosto che ad altre questioni. Ma oltre a questi punti, che sono, diciamo, elementi nodali poi del pensiero politico successivo, anche di quello radicalmente antiassolutista, ve ne sono altri che potrebbero essere sottolineati, me ne limito a uno. Hobbes, che ci parla, ci descrive lo Stato senza nessun orpello, quindi non sta lui dicendo che lo Stato è organizzato così, facendo riferimento a giustificazioni religiose. Lo Stato è giustificato sulla base di motivazioni razionali e materialistiche. Se vogliamo avere la pace, dobbiamo organizzare lo Stato così, lo Stato deve fare paura, cioè non nasconde nulla dello Stato, capite? Una descrizione nuda, netta, senza ambiguità dello Stato. Naturalmente non si è chiamati a condividerla, chi ha un'idea, come dire, diversa, democratica, non la condivide, ma viva Dio, qui c'è una descrizione nuda e cruda, senza nessun orpello. Per esempio, quando parla della guerra, faccio un esempio, no? Vi dicevo prima, la guerra è uno Stato naturale dei rapporti statali. E lui quindi rifiuta l'idea della guerra giusta. No? Che abbiamo anche sentito di recente, no? Queste ideologie, c'è una guerra giusta. Dice, la guerra è un fatto di potere, punto. Se si fa la pace, semplicemente perché uno Stato non è sicuro di poter vincere. E quindi la pace tra gli Stati è uno Stato intermedio tra due guerre. Però la guerra è un fatto di potere, di potenza, è uno Stato che vuole espandersi. Quindi questa sua descrizione così nuda e senza nessun orpello della realtà del potere è straordinaria, perché possiamo non essere d'accordo con lui, mi auguro che non lo siamo, non siamo proprio dell'assolutismo, però per capire qualcosa del potere dobbiamo passare da qua, perché il potere, laddove non è controllato, laddove come dire, non è sottoposto a tutta una serie di vincoli che noi cerchiamo di porgli, però il potere ha questa natura, non è altro che un leviatano, una cosa che fa molta paura e che vuole dominare gli altri senza nessuna limitazione, semplicemente per la sua razionalità intrinseca. Al punto che alcuni pensatori, ovviamente Adorno, ma perché sono affezionato, hanno messo Hobbes nel novero di quelli che chiamavano i pensatori neri della borghesia. Cioè quei pensatori come Machiavelli, come De Sade, eccetera, che hanno descritto l'uomo in modo molto cupo, pessimista, ma proprio per questo, anche se non siamo d'accordo con questa descrizione, ci hanno fatto capire molte più cose di quello che è l'uomo, che non tanti pensatori più ottimisti, buonisti, che dicono che gli uomini sono buoni, eccetera, eccetera. Però questi in fondo nascondono la vera natura del potere. Questi scoperchiando, come dire, fino in fondo la struttura del potere, ce lo fanno capire molto meglio. Poi possiamo non essere d'accordo e dobbiamo non essere d'accordo, però questa descrizione così lucida e senza infingimenti è molto molto più istruttiva di tante visioni ottimistiche della natura umana e del potere. Io mi fermerei qua. Se ci sono delle domande,
Prima non ve l'ho
sono qua.
detto, essendo che
Lo devo.